Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Io mi faccio le foto, vado a Predappio, posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
No, però dunque lei è fascista. È
e uno... allora che domande state
no,
facendo?
No, ma la domanda ma è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
Ma certo.
Io sono un ragazzo che piace la storia.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Scusami Zanasi, adesso tu sei scatenato su una cosa, su Armstrong.
Voglio farvi vedere, dalle documenti ufficiali NASA, le foto delle scarpe di Armstrong. Eccole qua! I Moon Boots!
Come i Moon Boots?
Ce li avevamo tutti! Sono identiche nelle suole alle scarpe di Armstrong! Eccole qua!
Non è possibile che è andato con i Moon Boots là, non sono i Moon Boots.
Ma non sono andati sulla Luna per stare in un set con dell'Apostolan della Calce Viva. Abbiamo analizzato anche le rocce lunare.
Ma abbiamo, tu sei il RIS di Parma, tu. Quanto tempo perde questo qui con queste cazzate?
Mi approfondisco in continuazione.
Scusa, e gli astronauti da adesso che sono?
Sono in una piscina.
Ma perché non gli dici niente? Perché non gli dici niente?
Scusi, ma lei è andato al suo comune a dire che non è più iscritto al comune? Lei è andato già al suo comune o no, lei?
Io ho comunicato chi di dovere, ok? L'atto di nascita, io gli ho notificato che quell'atto lì è nullo perché è privo del consenso del firmatario.
Ma per forza! Tu eri... quando uno nasce, ma impossibile, è impossibile! È
quando la pubblica amministrazione scrive a Giuseppe Cruciani, scrive sempre Cruciani Giuseppe, anteponendo il cognome.
Vuol dire?
Questo vuol dire che fa il riferimento al soggetto giuridico.
Ma sono sempre io, non sono... due persone diverse,
no.
Tu avrai poi alla fine uno stato, una cosa
vivente. Io sono vivente, basta.
Lei è un vivente coglione. No, scusate, anche
tu sei un vivente, però avrai un nome. Esistono date anche in tutti i paesi un nome e un cognome.
Ma lascialo stare.
Che tu che sei esperto di calcio, tu sai chi era Bruno Giordano, ovviamente. Quando la pubblica amministrazione si rivolge a lui, indirizza le comunicazioni a Giordano Bruno. Ma Giordano Bruno non sarà mai Bruno Giordano, ti sembra o no?
Ma non lo so. Non ce n'è uno normale, è incredibile, statisticamente non ce n'è uno normale, uno non ce n'è.
Allora ragazzi, tre cose, partiamo da un evento che si è svolto in Italia oggi. Io vi ripeto la data perché è molto importante sottolineare la data. Oggi è il dimmelo tu, che giorno è oggi? 19, ripeti la voce a te, 19
settembre 2,
soprattutto
2023.
Hai detto bene, 2023. Oggi sostengono alcuni pazzi, si è sciolto il sangue di San Gennaro. Alcuni sostengono che si sia sciolto il sangue di San Gennaro. Ora, qualsiasi persona dotata di un minimo di testa, di un minimo di testa, anche coloro, come dice Davide, che chiamano qui, anche quelli che chiamiamo noi, tutte queste persone non possono credere nemmeno per un secondo che oggi, proprio oggi, a comando, davanti a tutte le autorità civili, politiche, militari e soprattutto religiose, cittadine di una città in particolare, si sia sciolto qualsiasi tipo di sangue. Il sangue non si scioglie. San Gennaro non si scioglie il sangue di San Gennaro.
Ma
è
adesso...
è evidentemente, non voglio dire niente perché questi sono anche permalosi. Non mi fate dire quello che penso fino in fondo, che sia una non lo voglio dire, tutta una messi. Non lo voglio dire, lo scioglimento del sangue nel 2023. E vabbè, esaurita questa cosa qui, che è quella una cosa che due volte alla... quanto è poi? Due volte all'anno, una volta all'anno? L'altra
dipende,
cosa che ti voglio dire è questa.
Miracoli,
allora, dei
miracoli.
Signori che si proclamano ambientalisti, in Francia hanno sversato del colorante verde in una città che è considerata la piccola Venezia. Il risultato di questa puttanata, di questa immane stronzata, di questa cosa esibizionista senza alcuna rilevanza e soprattutto senza alcun fine, se non quello di uccidere dei pesci. Di uccidere dei pesci, cioè sono stati trovati dei pesci morti, dei pesci morti. E dico solo questo. Terza cosa, mi fanno incazzare, sempre con riferimento a Lampedusa, mi fanno incazzare quelli che sostengono che i migranti sono il futuro di questo paese. È gente che vuole lavorare, anche dei famosi scrittori. Beh, vi farò sentire gli audio, le voci, perché qui facciamo sentire audio e voci, cara David. Audio e voci. Gente che vuole lavorare, gente che è il futuro di quelle. Se uno dice il contrario. Se uno dice, no, sei razzista, non è vero che non vogliono lavorare, non è vero che sono delinquenti, e no, non è vero che sono il futuro del nostro paese. Tu capisci che tipo di cappa avete creato, che tipo di dittatura del linguaggio avete creato? Tutti coloro che sostengono il contrario, che hanno solo dei dubbi, beh, forse non sono il futuro del nostro paese, forse non tutti quelli che vengono vogliono lavorare, no, non lo puoi dire, razzista, eccetera. Vi dovete vergognare. Avete creato una specie di dittatura del linguaggio e delle parole, che se non siete per forza accoglienti, siete dei pezzi di merda. Io ho il diritto, il sacrosanto diritto di non essere accogliente, di essere contro l'accoglienza, no, senza essere considerato un pezzo di merda.
È regolare.
Dai, ben pensati, no? È regolare, questa è un'altra cosa. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Buonasera.
Ma sul sangue di San Gennaro, io appartenendo a un'altra azienda, come è noto, mi permetto di commentare.
Da voi si scioglie il sangue, nell'ebraismo si scioglie qualche sangue.
No, ma io rispetto Gennaro e tutto quello che succede, se loro credono. Ma io non entro nel merito, io non entro nel merito di un'altra azienda, entro nel merito di quello che fa un'altra. No, guardo quello che faccio io e sono felice della mia spiritualità, delle cose che faccio io.
Anche se tu pensi che il mondo sia stato creato 5843 anni fa.
Sì, tra l'altro, ma non lo impongo a nessuno. Non lo impongo a nessuno. Loro vogliono festeggiare il miracolo di San Gennaro. Io ho solo una parola, che è quella di dire evviva! Evviva, evviva! Se poi qualcuno pensa come come pensi tu, che sia tutta una mistificazione, tutta una palla,
lo stai dicendo tu.
Prendi il sangue, chiedi il sequestro del sangue di San Gennaro, lo porti alla procura di Napoli, poi vai in procura e denunci se hai coraggio, la curia di Napoli, per denunciare la curia di Napoli. Per il reato di abuso della credulità popolare. Se invece questo non è, continui la tua bella trasmissione, mandi i tuoi audio di Napoli e non rompi le balle alle persone che credono che quella sia. A me non dà nessun fastidio, sia che si sia sciolto, sia che non si sia sciolto. Sì. L'argomento mi interessa meno dello zero. Meno dello zero. Se si è sciolto, io sono felicissimo per chi dice che è così. Se non si è sciolto, ogni caso non me ne frega nulla. Puoi andare a denunciare tutto questo o alla procura, oppure vai in Vaticano e chiedi al Papa di mandare dei suoi ispettori della Santa Sede a Napoli, verificare la veridicità.
A proposito di Napoli, c'è un signore che è uno scrittore che tu conosci, che si chiama De Giovanni, il quale sostiene che
dei più grandi scrittori grandi scrittori italiani.
Non c'è dubbio. Allora, questo De Giovanni sostiene che gli immigranti sono il futuro di questo paese. Ora
ed
io dico
esattamente così.
Ma chi
ed è
cazzo
esattamente
lo
così.
Dice? Ma perché date
così,
tutto
perché
per scontato?
Tu,
ma porca puttana, perché?
Allora, gli immigrati, abbiamo un problema. Purtroppo gli immigrati non vogliono fermarsi qui. Vogliono andare in Francia, in Germania. A noi ci schifano. Se ne vogliono andare. Usano l'Italia come paese di transito. Sì. Non ci vengono. Probabilmente perché per quei pochi giorni che rimangono qui nei centri di permanenza guardano alcune trasmissioni, capiscono che il clima, capiscono che il clima
non è adatto,
in questo paese non è poi. Prendono le loro cose e vanno verso la Francia.
Tu dici,
e stanno lì come
uno
ho raccontato oggi.
Con un cognome che inizia per C e finisce con E. Sentono un signore con gli occhiali.
E
dicono: è meglio non rimanere qui.
Uno che fa il direttore editoriale, ma non lo so cosa sentono. Magari gliel'hanno detto. Non ho idea. Fatto sta che piuttosto che stare qui, stanno sotto un ponte, allora perché al confine con la Francia, in attesa di scappare, piuttosto che restare qua. Quindi questo è il primo problema che abbiamo.
Scusa, ma perché
non
dici
siamo
che sono
più
il futuro?
Figli perché neppure stai... per gli immigrati.
Cosa pazzesca.
Sono il futuro, perché se noi anziché allontanarli li formassimo qui, avremo delle persone che potremo inserire nel mondo del lavoro in settori dove purtroppo non lavora nessuno.
Comunque, se ma non diciamo cazzate.
Nessuno.
Sentiamo un attimo
Ci
De Giovanni.
Ci sono i ristoratori che
Sentiamo
cercano
De
dei camerieri, ad esempio.
I camerieri.
E
allora...
nessuno vuole fare questo mestiere,
lo
purtroppo.
Lo facesse Lino Romano,
un mestiere
il cameriere.
Ignobile.
Lino Romano, oggi ospite da te, peraltro. Dopo lo sentiremo. Lino Romano, facesse il cameriere. Facesse
Romano
il cameriere.
Oggi mi ha combinato
il
un casino. Io lo denuncio alla procura, Romano, perché io veramente delle cose vergognose. Giù il microfono, giù.
Questi sono anche, in buona sostanza, che piaccia o no, il futuro. Sono un pezzo del futuro di questo paese e di questo continente. Per quanto possa dispiacere a vari ministri o possa esserci una problematica di sostituzione etnica, questo è un dato di fatto.
È un dato di fatto. Mi fa impazzire quello che è un dato di fatto che sono il futuro del nostro paese. Ma chi cazzo te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto che sono il futuro? E poi che significa sono il futuro? Io non faccio... Vedi, la differenza tra me e te e questi qua è che io non è che distingo se uno è immigrato o non è immigrato, se uno è nero, giallo, arancione, eccetera. Puoi rimanere in Italia? Hai il diritto di rimanere? Hai un documento? So chi sei? Sai fare un lavoro? Perché la società si organizza così, non nel caos più totale. Il caos è bello, ci divertiamo nel caos, per carità di Dio. Viva il caos, ci divertiamo noi. Però una società non è la zanzara, perché altrimenti sarebbe una distruzione, come
no,
tu stesso dici, no?
Totale,
sarebbe un caos.
Totale.
La società è organizzata su chi entra, chi esce, i confini, la riconoscibilità delle persone. Altrimenti fai il sovranista individuale, come quelli che chiamiamo qua, e te ne fotti. Questi sono come... E quelli che ascoltiamo noi, questi che arrivano, sono dei sovrani individuali, non si sa da dove vengono, porca puttana. E tutti, sono il futuro, ma vaffanculo, va.
E questa gente che è disponibile a lavorare, se tu non li regolarizzi, questi devono mangiare, e devono mangiare oggi, non è che devono mangiare fra sei mesi o tra il tempo che li si vorrà mettere in un campo di lavoro, in un campo, in un lager o come vogliate chiamarli.
Cioè, cruciati soffi il naso con un foglio A4 davanti alle telecamere, una roba incredibile.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Peppi, si è sciolto il sangue di San Gennaro.
Si è sciolto il sangue di San Gennaro nel 2023. Si è sciolto il sangue di San Gennaro.
A torto.
Amico mio.
Ma sì, vendiamo Lampedusa all'Africa. Così quando verranno da Lampedusa alla Sicilia venderemo la Sicilia. Quando passeranno dalla Sicilia alla Calabria venderemo la Calabria. E su su a salire. Poi quando arriveremo a Pontida l'Africa ci dirà: oh, e che cazzo è questo? E dovremmo pagargli anche i danni.
Uè, Parenzino, non ti ho mica visto domenica a Pontida, dove eri? Insieme a noi leghisti.
Non c'era, ormai fine settimana non gira più come prima tra la gente. Manda le persone ormai, manda i suoi inviati.
I miei ottimi ragazzi, i miei ottimi inviati sul
nella
territorio
giornata
nazionale.
Di oggi, nella giornata che... Che c'è? Mi mandate le cose di San Gennaro, mi mandate le cose di San Gennaro nell'orecchio, mi mandate le cose di San Gennaro. Non le voglio sentire le cose di San Gennaro, non le voglio sentire le cose di San Gennaro. E voi continuate a mandarmi le voci di San Gennaro, le
San
voci di
San Gennaro. Ecco. Mia potente, mia figlia, battanda gente.
San Gennaro.
No, bellissimo.
Re, via, nostra signora.
Dio nostro signore, questo succede 2023, ripeto 2023.
Ma questo 2023. Succede, ma perché devi, ma perché
io
devi
dico solo una cosa, io non sto insultando, non ho insultato nessuno, io dico solo una cosa, 2023.
Se pensi che quella sia una truffa,
sì,
ed
so,
è gravissimo,
l'hai già detto,
tu lo
però
pensi,
vuoi guadagnare minuti, ma l'hai già detto,
devi andare in procura immediatamente, chiedere il sequestro. Dopodiché invece è una cerimonia straordinaria che coinvolge migliaia di persone, boh, è uno dei simboli di Napoli,
ma
diciamola chiaramente.
Quattro anziani,
San
dai,
Gennaro,
quattro anziani,
il sangue,
insomma,
è
con
il
tutto
suo
rispetto, quattro anziani,
mia,
quattro
insultare
anziani,
una tradizione,
no,
millenaria.
Io ho detto quattro anziani.
Dopodiché se tu mi chiedi, mi dici, tu vedi, se mi fai una domanda diretta,
sì, sì,
sulla
faccio,
possibilità che il sangue,
sì,
ma io dico guarda che se uno crede ai miracoli va benissimo, è ad esempio un miracolo che questo paese sia ancora in piedi nonostante tutto quello che tu fai da 12 anni a questa parte. Questo è un miracolo che il paese sia in piedi ancora.
Ti voglio seguire, abuso della credulità popolare, articolo 661, chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, viene punito, eccetera, eccetera. Comunque, questo,
ecco,
è,
quindi,
questo
se
è.
Se tu pensi, perché tu questo stai dicendo, se tu pensi che questo sia il problema, devi chiudere la trasmissione. Ma adesso correre in procura, correre in procura e denunciare.
Dai,
ma
su,
devi
ragazzi,
farlo ora, però. Devi mandare in onda il traffico e altre cose più
comunque
interessanti.
Comunque, oggi nella giornata si è diffusa una notizia la cui, di fronte alla quale la mia reazione immediata è stata solo una. Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen. Ora
questo
io dico perché, no, ma perché ti dovrebbe dispiacere? Magari c'è un momento, momento doloroso, la priorità sono i miei figli.
Quando le persone si lasciano un po' mi dispiace, posso dirti.
C'è un altro luogo comune che bisogna sfatare. Quando uno dice, a parte che la reazione, diciamo, degli italiani normali, quelli che sono all'ascolto in questo momento, della separazione di Tiziano Ferro dal suo compagno, dal suo marito, per me si devono sposare in chiesa addirittura, è quella, è una sola. E sti grandissimi cazzi, chi
e
se ne frega,
cazzi!
E non c'è dubbio. La seconda considerazione è questa: quando c'è una separazione molti dicono beh è un fallimento. Ma perché deve essere un fallimento la separazione? Ma non è vero, ma non è così, spesso è una liberazione. Per cui noi il fallimento del matrimonio
è un fallimento di una relazione, purtroppo.
Ma non è sempre, ma non è vero, non è un fallimento, spesso è semplicemente il fatto che due persone si lasciano perché non si sopportano più, ma non è un fallimento. La relazione
è una
che
cosa
fallisce,
molto dolorosa, triste.
Ma, no, ma chi
una
l'ha
cosa...
detto? Magari per molte persone è una liberazione, per una delle due è una liberazione totale, non è un il fallimento del mio matrimonio, uno dice il fallimento, ma il fallimento sembra la catastrofe, il fallimento non è nessun fallimento, è la vita, lo scorrere della vita che porta due persone ad avere sensibilità diverse e cose diverse. Arrivederci e grazie, dai, porca puttana, ogni volta con questi luoghi comuni, il fallimento di una relazione, ma quale fallimento? C'è nessuna, non c'è nessun fallimento. Mettetemi questa dell'ecoansia che è tornata, la signora Pepe, qui non si può dire che è una bella ragazza, dunque qui c'è la censura, perché altrimenti ti danno del sessista, che la signora Pepe, rappresentante di ultima degenerazione, ospite di Porro, molti hanno fatto commenti terribili su di lei, ma non io certamente, io ho detto semplicemente che è figa, si può dire che è figa? No, non si può dire più, non lo dico più, dico che è un cesso, dico allora che è un cesso, io ho semplicemente detto che è figa e che mi piace più il suo aspetto fisico, che manco ho visto bene comunque da quello che
mamma
ho visto,
mia, ma
rispetto a quello che dice
simile?
Io ho solo detto
ma
questo,
ma perché bisogna dire una cosa
ma
simile?
Io insomma lo
ma
posso dire senza
ma
essere
di un
classificato,
ma avresti detto,
certo,
di un
la stessa cosa assolutamente
detto.
Se fosse stato un figo avrei detto mazza questo qua è molto più bello rispetto a quello che dice, uguale avrei detto, identico.
Comunque è un modo per delegittimare,
no,
quello che uno dice, cioè
assolutamente
la persona va giudicata per quel
e
che
io
dice,
dico
non
che
per
dice delle stronzate
visuale.
Posso aggiungere che è figa
è
oppure
brutto
comunque
fare
non lo dirò
queste
più.
Battute
non dirò
sessiste,
più. Non dirò
sessiste
più. Ma non dire cazzate, non dire puttanate,
puro sessismo.
Ma quale sessismo?
Macista.
Ma non diciamo cazzate.
Macista.
Non diciamo cazzate.
Sessismo macista.
Lei è o no è ecoansiosa?
Prego, prego.
No,
lei è o
è
no ecoansiosa? Lei è ecoansiosa?
C'è una bozzella.
Questa patologia. Sono preoccupata per il mio futuro.
Ma non ho capito, scusi, sì, ma perdoni, ma deve fare questa sceneggiata. L'ho chiesto semplicemente se è ecoansiosa.
Non lo so, mi sembra che ha appena spostato il focus sull'ecoansia, no? Questa parola...
No, il focus l'ho spostato su quello che abbiamo seguito. Magari stava leggendo e non ha seguito, però di questo si parlava, no?
C'è pure uno della sinistra, là del PD, che si chiama Benifei, Brando Benifei. Brando. Ogni volta, che lo incontro, ogni volta che lo incontro, mi dice: ah, sì, mi pigli per il culo se il mio nome è Brando.
Sì, cioè, io non l'ho si chiama Francesco, mi ha detto, grazie.
È uno della sinistra
Brando.
Chic, ma cosa viene chiamato Brando.
Ma cioè, non è chic,
Brando è della
un nome
sinistra
di famiglia.
Chic, della sinistra
è un
chic,
nome
Brando
di famiglia. Comunque, io, guarda, posso dire, siccome Benifei lo conosco, l'ho visto in più occasioni. Sì. Benifei, ti metto a disposizione i miei avvocati, querelano per dimostrare che del tuo albero genealogico il nome Brando non è il nome di un casato nobile, ma è un nome della tradizione familiare.
Dopo te lo faccio sentire, ma hai rotto il cazzo. Allora, chi c'è qua? Jacopo da Milano, vai. Dimmi, Jacopo, dimmi.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Allora, intanto auguri.
Non me ne frega un cazzo, ci sono passati diversi giorni, già non me ne frega quel giorno, figuriamoci adesso. Dai, forza. Dai, forza.
Mi stai simpatico, però purtroppo l'impressione, parlavi l'altro giorno di Australia e della politica migratoria dell'Australia, è la dimostrazione che tu sei il testimonial dell'inutilità di scelte politiche, perché dovresti sapere che la politica della migratoria australiana è la prosecuzione della White Australia Policy, della politica.
Vabbè, Jacopo,
dell'Australia
già la stai mettendo complicata. Io sono a favore di quello che fa l'Australia per bloccare l'immigrazione illegale. Punto. Io non mi sposto, io sto qui. Io sto qui in Italia. Io sono qui in Italia e vorrei la stessa politica che applica l'Australia.
Fratello.
Non me ne frega nulla quello che c'è. Io vorrei la stessa cosa che fanno in Australia. Posso avere questa ambizione? Posso avere questo sogno? E allora non mi rompere i coglioni. Denise da Udine. Ciao Jacopo. Denise da Udine. Mamma mia.
Pronto, ciao.
Quante parole inutili.
Condivido,
dimmi.
Con quello che avete appena parlato, che l'Australia è un paese serio. Per quale motivo
serio
esistono i passaporti e visti? Per entrare in un paese,
certo,
non deve
ragione, Denise, la signora Denise ha perfettamente
la banalità del male, la banalità,
no,
cioè perché esiste il passaporto? Perché esiste il passaporto?
Bisogna
avere il passaporto per viaggiare. Se non hai il passaporto non puoi viaggiare. Ma ci voleva questa per dire una banalità simile, che ci vuole il passaporto per viaggiare.
La signora Denise, però,
ma lei è tutto il giorno che pensa sta cazzata da di e tutto il giorno che dice: adesso oggi chiamo alla radio e dico che per viaggiare ci vuole il passaporto. Roba da matti.
Allora Denise,
una roba di fronte a un fenomeno migratorio come quello, arriva questa signora,
certo Denise,
che dice
persona
che
normale,
ci vuole
semplice,
il passaporto
normale.
Per
certo,
viaggiare.
Ha ragione.
Passaporto ci vuole per viaggiare, ma questo lo può, ma questo non è che lo può dire chiunque, neanche chi chiunque lo può dire, è talmente
fermi
una cosa
tutti, fermi
evidente.
Tutti. Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ci siamo letteralmente rotti il cazzo di questi sbarchi di clandestini e ci siamo rotti le palle ancora di più del centrodestra, che aveva fatto tante promesse non mantenute. È venuto il momento dei fatti e dovete mettere in pratica quello che avete promesso durante le elezioni, se no la prossima volta prenderete la metà dei voti che avete preso. E vi va bene a voi di centrodestra che all'opposizione avete una poveretta come Ellis Line, che chi la vota lo fa solo per, non so neanche io per quale motivo possano votare una così, di certo non per quello che dice. Tirate fuori i coglioni,
Luciani. Io veramente non riesco proprio a capire tu come cazzo faccia ad affrontare un tema come quello dell'immigrazione con un tono così qualunquista, soltanto per far godere quattro deficienti trogloditi fascisti che chiamano la trasmissione per dire le peggio mostruosità. Come la fermi l'immigrazione se il porto più sicuro è quello italiano e se in Africa è pieno di guerre, carestie, povertà e sono tutti paesi instabili? Come la fermi l'immigrazione? Qual è la soluzione? Li affondi tutti le navi, li prendi a manganellate? Cosa fai? Li arresti tutti? Quale cazzo è la soluzione? Cruciani, smetti di parlare dicendo minchiate, chiedi scusa e mettiti una mano sulla coscienza. Marcia.
Crucio!
Crucio, fai qualcosa di buono, non fare il solito cagasotto, vai in Russia, trasmetti la zanzara in Russia. Io mi offro volontario di essere uno di quelli di andare in diretta a dire che la Russia è una dittatura di merda, che la democrazia è il bene assoluto del mondo e che Putin è un porco bastardo maiale da sventrare e impalare. Io mi offro volontario, avanti tutta!
Ancora Oara Borselli contro la signorina Pepe. La signorina Pepe ieri da Porro sull'eco ansia. Vai regia, vai.
Perché vi spiego cos'è l'eco ansia. Ecco, ansia vuol dire generare nelle persone una sorta di angoscia, l'abbiamo visto, no? Ragazze che piangono, che fanno perché sono preoccupate di quello che accadrà. Questa ecoansia è provocata dai titoli di giornale. Se oggi noi ancora dobbiamo entrare nell'inverno e leggiamo che sarà un inverno freddissimo,
io credo che questa ecoansia non sia fatta soltanto dai giornali o dalla scienza, sia fatta anche dall'aprire semplicemente la finestra e quindi da vedere cosa è successo in Italia.
Cos'è, l'inverno fa freddo, dov'è la novità?
Forse non era in Italia, io non so dove era
nevica,
però le fa caldo d'estate. Ha visto che non è stata in Italia,
è scoperta, luglio fa caldo.
Io finché non c'è reato ho il diritto di essere negazionista.
Però no, anche il diritto di fare informazione.
No, no, io il diritto di fare informazione finché mi pagano a media se me lo prendo.
Cioè,
quando non mi
ad esempio,
il
reato fermati, penserà
il
media,
punto fondamentale è che dite stronzate. A luglio c'erano meno 0,5 gradi, meno 0,5 gradi rispetto all'anno scorso. E allora se volete dire stronzate potete dirle, ma non dire che non faccio informazione. Il professore Giuliacci non ha fatto il negazionista, è uno che crede che ci sia riscaldamento climatico, dice semplicemente che se tu dici che ci sarà un inverno nevoso per il Niño, dite una stronzata.
Comunque non se ne può più di questi qua, posso dirti Davide, non se ne può più. Non se ne può più di questi, sì, che ti dicono negazionista. C'è il diritto a essere negazionisti. C'è il diritto
perché
di essere
e insultarli.
No, chi è insultato? Uno, ma nessuno li insulta, si discute, si affronta a petto all'infuori questa roba qua. Uno può dire tranquillamente sì, sono negazionista, non negazionista che ci siano dei cambiamenti, negazionista del ruolo dell'uomo, avete rotto il cazzo con questo catastrofismo. Uno lo può dire o no? E non essere giudicato un
sì,
pezzo di merda.
Dire quello che volete,
e non essere giudicato un pezzo di merda.
È antistorico, è anche storico, antiscientifico.
E poi arriva Brando, poi arriva Brandino Benifei, uno del PD.
Perché Brandino?
Brandino, poi arriva Brandino Benifei. Non bisogna ridicolizzare l'ecoansia, sì. E invece sì, caro Benifei, noi la ridicolizziamo l'ecoansia. La ridicolizziamo perché è una stronzata. È come avere l'ecoansia, è come quella che è andata a togliere ieri. Qualcuno mi ha detto, ma come fai a dire che è sbagliato tirare fuori dall'acquario una aragosta? Non è una cosa patologica. Avere l'eco, e per carità, io sono molto vicino alle persone che hanno delle patologie, assolutamente, eccetera. Però è una malattia, va benissimo, è una malattia. La dobbiamo riconoscere che una che tira fuori l'aragosta da un acquario è malata? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
Ma sì, diciamo, ma non capisco perché.
Una che ha l'ecoansia è una persona che ha dei problemi. Ma lo vogliamo? Ma va bene, io sono vicino alle persone che hanno dei problemi, non sono contro le persone che hanno dei problemi. Però è una persona che ha bisogno di gente intorno, gente comprensiva, eccetera, eccetera. Questo è il punto. E andiamo con Benifei, avanti.
Secondo me il fatto dell'ecoansia non va ridicolizzato perché credo che sia dovuto nei giovani che sono preoccupati dal fatto che effettivamente
non va
un po' di disastri Benifei ambientali ci sono stati. E diversamente da chi liberamente pensa diversamente come lei, la maggioranza anche della comunità scientifica dice l'aumento dei fenomeni di questo tipo è legato anche al cambiamento climatico.
Usiamo un altro dato e non ridicolizzare. Usiamo un altro dato.
Pazzesco. Marco da Napoli, vai Marco da Napoli, forza Marco da Napoli.
Ha detto
che è comprensibile l'ecoansia, non diciamo cazzate, dai forza Marco da Napoli, forza.
Ah, sì, Giuseppe, a proposito di cazzate, io credo che tu debba scusarti un po' con tutti gli italiani, ne hai detto una che l'hai fatta veramente fuori dal vaso.
Cosa ho detto? Avanti, cosa ho detto?
Hai detto che Vannacci è la parte migliore dell'Italia, ma per favore, dai.
Io cioè, non dire, beh, ho detto che la Folgore, ho detto che i corpi militari, Vannacci è una singola persona, una brava persona, non ci sono cose contrarie, diciamo, al fatto che una sia una brava persona. Perché non devi definire Vannacci una brava persona?
Non conosco Vannacci, non posso dire che non sia una brava persona.
Qual è la contestazione?
Tecnicamente sono brave persone.
Se tu dici che è la parte migliore dell'Italia, io ti dico che per me la parte migliore dell'Italia è il generale della Chiesa. Il colonnello che ha arrestato, tu consideri benissimo.
Io ci metto anche dalla Chiesa, chi cazzo ti pare, non c'è problema. Va bene, Denise da Udine. Marco, che Denise da Udine era collegata prima. Parenzo l'ha massacrata perché ha espresso un concetto molto semplice: in un altro paese ci va con il passaporto.
Ma certo, quando uno si sveglia la mattina si deve lavare i denti. Quando uno si sveglia la mattina si lava i denti. Quando uno si sveglia la mattina e deve uscire di casa, in genere si toglie il pigiama e si veste. E allora, quando uno ha bisogno deve fare, entra in Libia senza passaporto, entra in Tunisia senza visto turistico, senza che sappiano chi sei, entra in Nigeria senza che sappiano chi sei.
La stessa cosa dovrebbe succedere anche in Italia. Denise è la voce della, è una voce molto semplice, anche molto
della banalità assoluta, non c'è della semplicità, c'è
anche la banalità del mare che era riferita a
I am a proud Australian.
Vedi?
Sono australiana.
Sì, lei è
ma infatti si capisce dalla acutezza di un paese, Denise, che ha coccodrilli. L'Australia, cara, è l'ex posto dove mettevano i farabutti. L'Australia nasceva storicamente come isola al confine, dopodiché è un posto meraviglioso, grande natura, coccodrilli stupendi, canguri,
non panda, non panda come dice.
Forse anche dei panda ci sono in Australia, non lo so, non ci sono neanche i panda hanno. Pensa te, un paese che non ha neanche i panda.
Sì, però posso dirti una cosa, Denise è una persona che ragiona in maniera molto semplice: non vieni a casa mia se non sei invitato, non vieni a casa mia se non hai un
passaporto. No entry, no visa, no entry. Basta, quattro parole.
Esatto, bravissima.
Ma signora, ma perché non torna in Australia allora?
No entry,
perché
no,
non torna lì con i canguri? Perché
ma
c'è
no,
tanto spazio
qui.
In Australia.
Sta qui,
c'è una quantità di spazio pazzesco. L'Australia dovrebbe prendersi tutti i migranti, sa perché? Siccome non c'è
tutti
niente, nulla,
che
c'è spazio.
Bravissimo.
C'è Mr. Croco istruito in Australia. Mr. Crocodile Dundee, Mr. Crocodile Dundee.
No, ma guarda, posso dire che la signora è diventata il mio idolo. La signora è diventata il mio idolo, ha perfettamente ragione. È un
signora in Australia
molto
non ci dà nessuno,
no,
perché
visa,
è noiosissimo. Noiosissimo.
Deve lasciare una cauzione di almeno $20,000.
Bravissima.
Perché le persone non devono vivere sulle spalle dello Stato.
Bravissima.
Punto.
Denise, sei bravissima. È bravissima. Persona semplice, normale. Persona del popolo che non si fa tanti problemi, tante pippe mentali, i cippidi,
bravo,
i centri
guarda,
di accoglienza.
Io condivido sempre, però guarda, stasera dovevo proprio telefonare.
Ma lei ha fatto benissimo, signora, per dare una lezione.
Signora, lei ha telefonato
al
perché non aveva
italiano.
Nulla da fare. No, non avendo
adesso,
nulla da
ma
fare,
non puoi
signora.
Dire una cosa del genere di una signora.
Lei ha telefonato.
Ma non puoi dirlo, ma non lo puoi dire che non ha niente da fare. Una persona
cosa
umile,
cosa
normale,
fare,
che ha espresso
ma
un'idea
non è
chiara,
di umile,
forte.
Non mi sembra umile per niente, non è questione di umile, è questione di idiozia,
guardi,
non di umiltà.
I've got brains, dicono
cioè?
In inglese.
Che vuol dire?
I've got brains.
Io ho il cervello,
incredibile. Comunque Gianluca Brambilla mi scrive: Parenzo vuole mandare in vacca l'Occidente. Signor Brambilla mi scrive: Parenzo vuole mandare in vacca l'Occidente.
Ma chi cazzo è Brambilla?
Vuole mandare in vacca l'Occidente.
Ma chi è quello che fa il gelato con gli ultrasuoni?
Guarda che te lo chiamo e te lo scateno, perché ha detto una cosa chiara: vuoi mandare in vacca l'Occidente con l'accoglienza indiscriminata. Questo è il punto. Denise, numero uno, ti ringrazio e ti abbraccio. Denise, a presto. Viva l'Australia! Sì, sempre, figuriamoci.
No, mai, chi se ne frega. Denise, chiamatemi quando volete. Una che dice chiamatemi quando volete, non ha un cazzo da fare. Questa è la dimostrazione. Chiamatemi quando volete. No, signora, la chiameremo ogni tanto perché ci fa piacere che le persone sole vengano aiutate. Ma lei non ha nulla da fare.
No visa, no entry. Denise, diglielo in faccia a sto buffone. No visa.
No passport, no entry. No visa, no entry.
Bellissimo. Arrivederci!
La Zanzara.
Dobbiamo fermare l'invasione dell'uomo nero, dobbiamo fermare l'invasione degli africani in Italia, perché qui non si camperà più, questi ci leveranno anche il sangue, ci leveranno.
Buongiorno Zanzarosi, sta per nascere il nuovo movimento NCO, nuove camicie organizzate, boia chi molla, a noi duce.
Da notare, caro David, la pronunzia di alcune parole di questo signore. Ci sei?
Lo segnalo.
Ci sei? Sì, no, segnalo.
Segnalalo.
Sì. A chi lo devo segnalare?
Alla procura,
così a cazzo di cane, alla procura.
No, segnalo alla procura.
Oh, abbiamo qui il signor Brambilla, il quale ti deve dire due cosette, signor Brambilla. Giustamente dice, Parenzo vuole mandare in vacca l'Occidente. Signor Brambilla, buonasera, buonasera signor Brambilla,
Ciao a tutti, ciao.
Hai ragione. Cioè lui è della politica, entri chi vuole, signor Parenzo, giusto Brambilla? Brambilla, questo è il punto, no?
Guarda, veramente sto ascoltando Parenzo adesso, sono rimasto veramente male. Credo che sia un neo terzomondista vendicativo.
Cioè,
Parenzo c'è la sua con l'Occidente che gli dà da mangiare.
Sì,
che gli ha permesso di avere la posizione che ha, sociale, economica, eccetera. Non lo so io. Sputare nel piatto dove si mangia non mi sembra una grande modo intelligente
nel gelato,
di reagire. Scusami. Io sono il primo a dire che ci sono gli extracomunitari, Parenzo.
Dai.
Io sono il primo.
Allora, basta.
Io ho addirittura una fidanzata extracomunitaria.
È vero.
Tu devi capire anche che giovane, questa gente deve entrare con il permesso di soggiorno e aver voglia di lavorare. E antropologicamente parlando, la prima cosa che deve fare,
chi te l'ha detto che questi non hanno voglia di lavorare? Chi te l'ha detto?
L'italiano.
Come te, imparare a fare il gelato come te.
Che non parlano una parola di italiano, ti posso garantire.
Ma scusami, ma quelli che frequenti tu parlano tutti italiano bene. Gli italiani che frequenti tu sono tutti perfetti, con un eloquio perfetto. Ma non diciamo fregnacce, per piacere.
Ma vuoi mettere anche un meridionale analfabeta? Almeno capisci quello che dici.
Ma perché meridionale analfabeta? Perché non hai detto un nordico analfabeta? Perché hai detto un meridionale analfabeta? Vuol dire un nordico analfabeta, no?
Va bene, un nordico analfabeta. Ammesso che ci sia un nordico analfabeta.
Beh, ci saranno.
Ammesso, c'è sicuro? C'è di sicuro?
Sì, va bene.
C'è di sicuro un nordico analfabeta.
Un miliardesimo rispetto al sud. Stava più in piedi il mio esempio.
Ah, al sud sono analfabeti.
Sono più analfabeti rispetto a noi.
Come parlano a Napoli i cittadini normalmente.
Ogni cosa che dici, ogni cosa che dici è una gaffa. Ogni cosa che dici è una gaffa. Fai il gelato.
Però lui vuole dire,
se fai il gelato come le cazzate che dici, ma quel gelato lì è da tirare contro un muro, quel gelato.
Però a Brambilla dice una cosa corretta.
Uno che fa lavorare gli extracomunitari.
Allora Brambilla dice una cosa.
No,
Brambilla dice una cosa molto corretta, cioè questo senso di colpa che ogni tanto qualcuno ha, soprattutto nella sinistra, non solo nella sinistra, nel mondo dell'accoglienza, eccetera, è incredibile, perché praticamente pensano che dobbiamo accogliere tutte le persone che arrivano qui, perché sembra che le abbiamo trattate male, che c'è stato il colonialismo,
ma non c'entra niente.
E dunque
questo.
Dobbiamo accogliere indiscriminatamente chiunque.
E allora, se non è quella vendetta lì, che cos'è, Parenzo? Dimmi perché
è il senso di colpa
degli italiani che hai.
Ma,
ma
ma tu
fermi che se sta continuamente nessuna... dire apriamo le frontiere a tutto e tutti.
Non nessuno ha detto di dammi aprire numero, niente.
Dimmi le frontiere sono già entrare ogni anno.
Ma non è quanti se ne vanno da qua perché c'è il tuo fottutissimo gelato. Ma tu ti rendi
milioni,
conto?
Ti piace
hai dato
numero,
ad esempio, hai dato ad esempio dell'analfabeta a un ragazzo che è cresciuto al sud che si chiama Gianni, cui non posso dire il cognome, che è uno dei più grandi manager, è uno dei più grandi manager del settore digitale, Gianni, che peraltro ha fatto un sacco di regali.
Lui dice che c'è più analfabetismo al sud che al nord.
E lui dice, stupendo farmi dare dell'analfabeta da sto cretino.
Sei un italiano di un extracomunitario.
Sei un cretino, sei, ha ragione Gianni, sei un cretino.
Però Brambilla, io vorrei da
Parenzo, prenditela sempre con le persone a livello personale, non andare mai ai contenuti.
Però
eh?
Brambilla
dice delle idiozie.
Però
dici.
Brambilla
tu sei intelligente te,
però Brambilla è fondamentale per
c'entra?
Una cosa. Vorrei...
Hai detto che i meridionali sono analfabeti, ma si può essere più idioti del merito? Ma si può essere...
Ci saranno dei meridionali analfabeti o no? Un meridionale analfabeta.
No, tu hai detto che rispetto a nord
meglio di un immigrato del Centro Africa.
Hai detto che rispetto a nord sono più analfabeti al sud, quello hai detto, Brambi. Quello,
ma lo dicono le statistiche, non lo dico io.
Allora,
cavolo, ragazzi,
nessuna statistica dice una fregnaccia simile.
L'abbandono scolastico. Il problema del
perché al nord non c'è abbandono scolastico,
è un problema enorme questo, il sud ha un tema drammatico.
Allora Brambilla però mi deve dare un giudizio rapido in 30 secondi, poi deve tornare alle sue attività imprenditoriali.
Ma non ha nessuna attività, altrimenti non telefonerebbe
nessuna,
qui
Parenzo, io vivo di rendita.
Però Brambilla mi deve dare un giudizio.
Ma non lo so, ma stai mantecando il gelato o no? Qual è il prossimo gusto che fai agli ultrasuoni?
Io Parenzo
agli ultrasuoni, qual è il prossimo gelato agli ultrasuoni che fai?
Qual è la domanda? Di Parenzo stasera non ne ho voglia.
In 30 secondi Brambilla mi deve dire che cosa pensa di San Gennaro. Questo però me lo devi regalare questa perla, Brambilla. Stasera cosa pensa del sangue che si scioglie di San Gennaro? In 30 secondi.
Io sono cattolico credente, sì? Ma il sangue di San Gennaro faccio fatica.
Fai fatica anche tu. Però non mi
riconosce.
Io sono cattolico cristiano. Credo che esista qualcosa di soprannaturale come le guarigioni spiegabili.
Sì, quello
qualcuno
che è.
Può chiamare miracoli, ma sul sangue di San Gennaro c'è un milione di dubbi.
Beh, scusa, se credi però alle guarigioni che non si capisce, se credi a Lourdes.
No, perché lo dice la medicina che esistono le guarigioni spiegabili, capito?
No, capito, non è che Lourdes. Credi a Lourdes e non a San Gennaro invece fai fatica. Questo è un po'
un pregiudizio meridionalista.
Secondo me è un aspetto chimico. Io sarei curioso di vedere perché chimicamente.
La consideri una buffonata, dai, la consideri una buffonata, diciamola tutta. Dai.
Non mi entusiasma, sono sincero, ma hai messo un dito su uno dei temi di fede più dubbiosi.
Sui dubbiosi. Grazie, Brambils. A presto, arrivederci. Ciao, 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 ciao. Gian Piero Milano, dai, forza, sì, dai cavallo, allora. Spingi. Che c'entra cavallo? Dico, dai cavallo, spingi. Perché la gente ogni tanto mi incrocia per strada e dice, dai cavallo, spingi.
Lo so, è un problema, lo so.
Gian Piero da Milano, Gian Piero.
Ok. Dimmi.
Tu per esempio la mattina alla rettina nessuno ti dice dai cavallo spingi, no?
No, per dai, ora cavallo, no, per ora no, per ora
ti servirebbe
per
un po'
no,
uno che
ora
ti
ora
dice
no.
Dai cavallo spingi!
Cavallo spingi, no, nessun cavallo, nessuna spinta.
Dimmi Gian Piero, dimmi.
Allora, abbiamo sentito la posizione di Parenzo sui visti e passaporti, mi chiedo se ha la stessa posizione a proposito dei palestinesi che vivono nella striscia di Gaza e che vorrebbero entrare in Israele.
Beh, è un po' diverso, diciamo, lì c'è una guerra.
Non ho capito l'obiezione.
No, l'obiezione è questa, perché se tu pensi che i migranti che aspirano a qualcosa debbano avere le frontiere aperte.
Ma quelli non sono migranti.
Debbano avere le frontiere aperte.
Ma i palestinesi non sono migranti.
Questa è corretta come obiezione.
No, non migrano da nessuna parte. Migrano con le bombe, migrano.
Beh,
cioè loro vorrebbero migrare, nel senso che vorrebbero. No, neanche qui, non tutti, certo.
Ragazzi,
no, nessun razzismo. Hamas vuole distruggere Israele.
Sì, però i confini valgono.
Ma guardi che i palestinesi che vanno a lavorare in Israele.
Scusi,
perché altrimenti
no,
non ho risposto bene. Non è questione di visto, non c'è nessuno
guerrigliero entrare in Israele senza visto.
No, ma in Israele è uno stato molto chiuso da questo punto di vista. Entra chi cazzo vogliono loro. Io voglio Israele, oltre che l'Australia. Voglio Israele. In Israele entra chi cazzo decide lo stato di Israele. Non è che arrivano i barconi in Israele. Scusami. A Tel Aviv, se arriva un barcone,
siccome,
li fanno entrare? Li fanno
siccome
entrare.
Da Gaza,
li fanno
ma nessuno
entrare.
Va in nave. Se arriva
Haifa,
quello che arriva a Tel Aviv.
Se quello arrivasse, che no, ma è giusto come come. Io sono a favore
no,
di Israele.
Ma
sai
quello che
sono
arriva a Tel Aviv sono spesso dei missili da Gaza.
Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma se arrivassero dei
missili,
barconi, li fanno entrare? La risposta è no, non li farebbero entrare. Anzi, li bloccherebbero a un miglio dal porto con le navi militari.
Ma sto chiedendo
questo
cosa
è voglio Israele.
Sono pure d'accordo con loro. Lo chiede a Parenzo, lui lo farebbe entrare un ragazzino sedicenne senza visto in Israele dalla Palestina?
Ma no, ma è chiaro che non lo farebbe entrare.
Palestina, cioè, cosa vuol dire della Palestina? Ma sa quanti
allora
ma cosa vuol dire della Palestina?
Allora, la notizia del giorno è che è razzista, perché
ma da quale
dire,
Palestina? Scusi, non riesco a capire l'obiezione.
No, ma lui dice uno da Gaza, uno da Gaza, uno da Gaza.
Quelli vivono a Gaza, quelli vivono a Gaza e vanno a lavorare in Israele.
Vive in Nigeria. Così come nigeriano vive
ma
in
la Nigeria,
ma lui dice
ma
semplicemente
Nigeria,
che gli piace il sistema israeliano.
Abissale,
ci sono molte differenze.
Però.
Lui sta dicendo, Gian Piero, che a lui piace il sistema israeliano. Se tu arrivi con una barca nei dintorni di Haifa,
anche a me molto, ma non
allora,
c'entra niente.
Perché lì non dobbiamo fare
ma
lo stesso in Italia?
Porca puttana, con questo.
Dai.
Non ha nulla a che vedere con le migrazioni che dall'Africa viaggiano, arrivano
ciao.
Verso l'Europa.
Ciao,
non c'entra niente.
Ritorna un grande esponente giovane dei Verdi, spesso lo vedete vicino a Bonelli nelle manifestazioni, signor Luca Boccoli da Roma, che è molto incazzato con me sulla questione migranti, sulla questione migranti. Buonasera dottor Boccoli, buonasera, buonasera, buonasera.
Buonasera, ciao Giuseppe.
Buonasera,
ciao, Giuseppe.
Buonasera. Allora, signor Boccoli, innanzitutto le faccio questa prima domanda, che è questa: lei è ansioso per quello che riguarda, lei è eco-ansioso? Non mi dica di no, perché io sono sicuro che lei un po' di ansia per le
beh certo, visto che non ci abbiamo più un futuro, beh
non
chiaro che certo
futuro.
Che sono
ecoansioso.
Direi di sì.
Abbiamo trovato
vabbè,
un
dai,
ecoansioso.
Dai, lo vado a dire alla The Lancet, che fa tutti questi articoli, questi The dossier, Lancet. Però The Lancet no, per te non vale nulla, no, ovviamente.
No,
cioè,
ma
certo.
Lascia perdere adesso, certo. Hai già evocato
viva
gli articoli.
Scienza.
No, ma allora, certo. Allora siamo arrivati alla follia che il signor Boccoli dichiara subito che è ecoansioso, Parenzo. Ecoansioso, ha l'ansia per come può andare a finire il mondo. Tu ti svegli la mattina e sei preoccupato dunque, Boccoli?
Beh, sono preoccupato per il futuro di tutti, beh certo, visto che
dunque,
ci sta l'IPCC che ci dice che è ecoansioso. Cerco di combattere ovviamente per un futuro migliore, pure per i
hai un po' di ansia, sì. No, ma mia figlia non ti preoccupare, ci pensa da sola a un certo punto, ci pensa da sola, io non sono così. Questa fissazione di dover pensare per forza alle generazioni future.
Sei clima freghista,
abbastanza,
non te frega
sì.
Nulla.
Non è male,
basta.
Non è male come definizione, ma io l'ho detto più volte ma io l'ho detto più volte, guarda, non mi devi mettere in bocca le cose che ho già detto. Io me ne fotto, l'ho già detto più volte, me ne frego.
Bravo, bravo,
no, ma sì, assolutamente. Assolutamente.
Bravo, bravo, bravo.
Tengo
grande,
diesel
grande.
Perché è un reato tenere diesel, non ho capito.
No, per carità di Dio, puoi fare quello che ti
cioè,
pare.
Chi ha,
una,
chi ha il naftone oggi,
però
come dice?
Non puoi portare in radio persone che sono antiscientifiche e che dicono che il cambiamento climatico non esiste.
Io in radio porto chi cazzo mi pare, innanzitutto.
Ma porta chi vuoi,
porto
però nel senso. Devi essere consapevole
però
che
giustamente
un sacco
critica,
di boiate.
Dunque in oggi chi non cambia la macchina, chi ha ancora un bel naftone, come lo consideri tu?
Ma come lo considero? Ma che domande sono?
No,
qui non è il problema
chi
di cambiare la
chi
macchina.
Chi ha la macchina a nafta,
certo,
la famosa nafta.
È chiaro, se non c'è la possibilità di cambiarla e non la cambi, che devo fare? Il problema non è quello, lo sai, no? Perché il cambiamento deve essere di sistema, non individuale, anche individuale, ma bisogna cambiare le cose dall'alto, Cruciani.
Dall'alto.
Cruciani, dai su.
Dall'alto.
È chiaro, certo, tipo le compagnie petrolifere, è chiaro, è ovvio, il sistema va cambiato.
Se qualcuno
non buttiamola sempre sui poveri che non hanno i soldi per cambiare la macchina, non è questo il problema.
Ma no, è questo il problema, perché volete imporre delle regole che costringono le persone a non girare
parlare più con i diesel che hanno. La tua parola contro il clima, perché dici boiate tutti i giorni.
Ma quali boiate? Io dico quello che penso, che non sono boiate. Viva Franco Prodi, viva Franco Battaglia, eccetera eccetera, e tanti altri che non pensano che l'uomo c'entri qualcosa. C'entra molto poco, c'entra molto. Voi siete antiumani, siete contro l'uomo.
Il 99% degli scienziati la pensano all'opposto, e chi se ne frega, viva l'1%.
A parte che non è vero.
Ma come no? Vabbè, dai, poi dovresti essere altri articoli,
dovresti essere a favore delle minoranze, tu Boccoli. Perché non sei a favore delle minoranze?
Certo,
perché non
sei a favore delle minoranze? Perché quando si parla di scienza, quando si parla di scienza non puoi essere a favore delle minoranze.
Ben oliata, ben oliata anche quella.
Dai la voce a Brambilla, che magari col gelato vuole curare il cancro. Ma di che stiamo parlando?
Brambilla non l'ha mai pensato, non l'ha mai detto.
Però voglio dire, visto il clima.
Allora, tu, a proposito di clima, esiste secondo te il diritto a migrare per il clima? Cioè,
Certo che esiste il diritto a migrare per il clima. Come esiste il
dunque,
diritto
noi dobbiamo
a migrare,
accogliere,
chiaro,
dobbiamo
certo.
accogliere anche quelli che migrano per colpa del clima, giusto?
Beh, direi di sì. No, tu che dici?
Visto
che
io dico francamente di no.
Certo.
Io dico francamente
chi è che li causa i disastri climatici?
Cioè, dunque noi sostanzialmente dobbiamo accogliere, se uno si dice che ne so, sono vittima di non di, di repressione, perché quello le guerre, cioè, ma se uno dice c'è il cambiamento climatico, mi trovo male in Burkina Faso, ho il diritto di venire in Italia secondo te?
Beh, assolutamente sì, come ha il diritto per qualsiasi altro motivo.
Allora,
guerre, fame, povertà.
E allora prenditi anche la povertà. Dunque, se uno è povero ha diritto di venire qui. Ha diritto di venire qui.
Tu non hai mai avuto Gruciani, un parente che magari è andato in America, in Sud America, mai, io non ci credo.
Ti segnalo, perché sono andati?
Gruciani.
Mi segnalo una cosa, caro Boccoli, che c'è il diritto di migrare. Certo, se uno è povero e vuole venire in Europa, in Francia, in Germania, in Italia o dove vuole, può venire, certamente ha il diritto di venire. Poi ci sono gli stati, esistono i confini, gli stati, le regole. In moltissimi paesi chi non si presenta con un permesso di lavoro, con un documento e non sai chi sei, dice signore mio non può venire qua, arrivederci e grazie. Tu con queste tue frasi favorisci i mercanti di esseri umani, preferisci favorisci i mercanti di esseri umani. Tu sei connivente con i mercanti di esseri umani.
Ma cosa stai dicendo?
Denunciami pure.
Ma cosa stai dicendo? Usi le parole della von der Leyen agghiaccianti, che ha detto che per i trafficanti la gente viene.
Non va bene manco la von der Leyen.
Ma ha detto una cosa assurda. Ma la gente muore di fame. La gente muore in mezzo al deserto, nei lager. Loro vengono qui. Ma è chiaro, vengono qua perché non hanno nessun tipo di presente nei loro paesi. Ma come fai a dire roba del genere?
Ma purtroppo non possiamo ospitare tutti, perché milioni di persone.
Il blocco navale, ma non lo sai che non lo puoi fare perché il blocco navale è un'azione di guerra contro un altro paese.
No,
quindi
si può fare, solo che non abbiamo
come
i coglioni per farlo. Purtroppo siamo nell'Unione Europea che non ci permette di fare un cazzo.
Il blocco navale non lo puoi fare.
Ci sarà qualche
il blocco navale. No, il diritto internazionale dice che il blocco navale lo puoi fare in caso di atto di guerra e basta.
E la migrazione viene considerata l'arrivo di persone mandate lì dai dittatori.
Facciamo guerra alla Libia e alla Tunisia. Ma che
benissimo,
benissimo. E così sai quanti dice ne vengono di migranti, ancora di più, se tu non
vediamo
li
quando
ma
c'è schierata la marina militare davanti, voglio vedere quanti arrivano.
Ma non si può fare, non si può fare un atto di guerra.
Dunque noi dobbiamo accogliere tutti, noi. La Spagna che spara i confini non va bene.
Ma non stiamo accogliendo nessuno per ora. Stiamo costruendo dei centri di permanenza e rimpatrio dove il governo addirittura ha prolungato la presenza di queste persone in queste specie di carceri a cielo aperto.
Per chi parla qui sono dei lager.
18 mesi,
sono delle tendopoli, dobbiamo dire
agli italiani che stanno questo delle tendopoli.
Assolutamente.
Anziché usare questa occasione, investire dei soldi per insegnargli l'italiano, insegnargli un mestiere che farebbero magnificamente.
Bravo parente. Lo sai quanti ne abbiamo?
Tempo e soldi.
Vi siete
trovati? Ne abbiamo 9 di questi centri di permanenza per il rimpatrio. Se vogliamo costruire altri, abbiamo messo 42 milioni di euro da qui al 2025. Dentro questi centri,
io avrei fatto altro.
La gente viene torturata, viene picchiata, viene sedata.
Adesso non diciamo cazzate, non siamo i torturatori. Non siamo i torturatori. Noi
vengono picchiati, vengono sedati.
Comunque, posso dirti una cosa?
Ci sono un sacco di record.
Dunque, noi siamo. siamo, che sono dunque stati noi in Italia siamo dei torturatori di immigrati, noi in Italia. In Italia siamo torturatori.
Ma sono dei luoghi, allucinanti,
Comunque posso dirti una cosa, Boccoli, io sono a favore del metodo
umani vengono violati costantemente. Non puoi essere d'accordo a sta cosa.
No,
adesso che ha fatto la Meloni ha aumentato fino a 18 mesi la detenzione dentro questi lager, perché chiamiamoli col loro nome, lager.
E allora
se tu devieni una persona,
se tu pensi, allora non vieni, non arrivi,
si suicida la gente.
Vabbè, adesso non è che tutti vengono picchiati indiscriminatamente, dai, su. Allora, scusami, Boccoli, però io sono per il metodo Luttwak. Il metodo Luttwak, che è già stato
esiste,
che tra l'altro
Luttwak
è anche favorevole alla von der Leyen, questa roba qua, cioè distruggere ove possibile i barconi, ovviamente vuoti, distruggere i barconi, distruggere con operazioni militari. Non lo vogliono fare,
ma che cosa dici?
Certo, distruggerli con le operazioni militari. Bisogna impedire la partenza. Tu invece sei favorevole all'accoglienza indiscriminata.
Ma se la gente, il problema, questo sbaglia pure la sinistra, Giuseppe, perché se la gente parte, c'è un motivo. Hai capito?
Motivo?
La sinistra che dice che non bisogna, cioè che la Meloni ha fallito perché li ha fatti partire, è un problema. Il motivo: guerre, fame, povertà. Parliamo tanto della guerra in Ucraina, giustissimo, ovviamente.
Ma la Meloni è il governo razzista.
Sai quante, guerre ci stanno in Africa ad oggi? Sai quanta gente sta scappando da quei paesi in guerra?
Scusa, Boccoli, è un governo razzista quello italiano? L'Italia è un governo razzista?
È un governo che è disumano, perché se fate cose del genere è disumano. Aumentare altri CPR è una cosa disumana.
Dunque chi scappa per fame deve essere accolto, chi scappa per povertà deve essere aspetta, facciamo l'elenco.
Ma se tu stavi dall'altra parte, che facevi?
Io non dico il diritto, deve essere accolto, è diverso. Dunque chi scappa per fame deve essere accolto, chi scappa per povertà deve essere accolto.
Poi
chi scappa,
è chiaro che bisogna anche riformare i trattati.
Sì, vabbè, lascia bene. Chi scappa per il clima deve essere accolto, chi scappa perché è omosessuale deve essere accolto perché è discriminato. E dunque come si fa a provarlo non lo so, perché uno potrebbe dire: sono omosessuale, come fai a provarlo? Se uno scappa, che ne so, perché è ansioso, bisogna accoglierlo. Se uno scappa perché gli rode il culo, ho litigato col padre, bisogna accoglierlo. Se uno scappa, è una cosa incredibile.
Stai facendo la super cazzo, ma che vuol dire? Ma che cosa è? Ma è normale.
Ciao, Boccoli.
Poi è ovvio che bisogna pure riformare i trattati.
Ti saluto, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Parenzo, rega l'inferramenta, compra euro, compra 3 metri di corda e impiccati. Il pesce si mangia ed è pure buono. Fa parte della cucina italiana, ma vaffanculo, Parenzo. Cruciani, buongiorno. Ma che cazzo, la signora si doveva comprare tutto l'acquario, ha fatto discriminazione,
giusto.
Doveva liberarli tutti i pesci, spendere 2000 euro, 3000 euro pesce ad agosto, tutto quello che c'erano. Che cavolo, sempre questa discriminazione. Una ragosta fortunata è stata quella, ma spero di ripescarla io e farci due bei tagliolini.
Molto bene, caro David, molto bene, andiamo avanti. Oh, signor Luttwak, te lo ricordi quando...
Signor Luttwak, senti.
La commissione ha specificato che bisogna distruggere barconi.
Ma barconi.
Colpa di Landini l'immigrazione. Ti ricordi la colpa di Landini? CGL. Senti.
La Commissione Europea quindi ha specificato che bisogna distruggere i barconi. Questo vuol dire che le forze armate italiane devono offrire opzioni che sono pratiche, economiche, fattibili, eccetera. Non è che si usano missili intercontinentali per distruggere i barconi. E si vede le varie modalità in cui le forze armate italiane possono andare a distruggere lo strumento del
delitto. Lei dice le navi militari dovrebbero bombardare questi barconi.
Non dire bombardare. Le forze armate italiane hanno molti mezzi.
Benissimo, molto bene. Giorgio da Pavia. Giorgio da Pavia poi ha chiamato anche Anna, signora Anna da Roma, caro Davide, che non credo abbia parole gentili nei confronti dei poverina. Signori immigrati. Perché poverina, buona,
cioè, poverina, poverina.
Che ti ha fatto la signora Anna?
Scusa, perché è tutta gente che non ha niente da fare, è tutta gente che non ha una, che ha troppo tempo libero.
Giorgio, dai Giorgio, troppo tempo libero. Tu dici sì, la gente che
troppo
ha
troppo tempo libero.
Dimmi,
troppo tempo libero. Potrebbero andare sì. fuori dalle scuole a fare i nonnini che aiutano i bambini ad attraversare sulle strisce sì. pedonali, ad esempio, sì, anziché sì. chiamare alla radio. Sì, sarebbe sì. più utile.
Sì, tu dici che Anna dovrebbe andare dalla figlia, dai figli, eccetera, a fare un po' di assistenza,
Anna,
a fare un po' di.
Anna, anziché chiamare qua con questo livore, con quella voce sgraziata, potrebbe andare fuori dalle sì. scuole sì. con sì. una paletta, come fanno le nonne e i sì. nonni volontari, sì. e sì. ad esempio far attraversare i bambini, fare, aiutare i bambini ad attraversare la strada. Questo potrebbe, oppure fa, potrebbe andare fanno, ad esempio alla sì. Caritas o al centro Caritas, di accoglienza sì.
dei migranti,
dei migranti
a Lampedusa,
a portare a portare delle coperte, ad esempio, a contribuire, a aiutare
i migranti che arrivano,
attrezzare i centri di permanenza e rimpatrio. Potrebbe fare questo.
Giorgio, dimmi, è già scatenata quella.
Sì, volevo intervenire sulla citazione di De Giovanni che avete fatto, no? Quando sento dire sono il futuro, i migranti sono il futuro di questo sì. paese. Ora faccio fatica a non indignarmi, perché da una persona acculturata, esattamente come quando Parenzo sento dire poverini loro vengono qui e non si fermano, vanno in un altro paese perché non vogliono fermarsi qui, questa è una mancanza di rispetto nei confronti della persona prima di tutto, perché da una persona acculturata non vorrei sentire queste, passatemi il termine, il francesismo, stronzate, cioè vorrei sentire un argomento più articolato, perché cosa vuol dire sono il futuro di questo paese? È una cazzata, detta così è una cazzata, esattamente come quelli che non si possono fermare.
Bravissimo.
Perché vogliono andare da altro, cioè questi, voglio dire, è la mancanza di rispetto per questi poveracci, perché prendere questo migrante e dirgli guarda non c'è posto per te perché non possiamo accogliere tutti, è un rispetto nei suoi confronti, dirgli guarda tu che tu passi dall'Italia perché vorresti andare in un altro paese e non ti degni di fermarti qui, è una mancanza di rispetto.
No, ma non solo questo, anche dire che deve fare la manodopera o deve fare, come dire, no, lo sguattero, deve fare quello che noi non vogliamo fare, anche questo, anche questo, anche questo
fanno dei lavori,
è una forma di razzismo. Perché non può fare l'ingegnere? Perché non può fare l'ingegnere nucleare? Perché non può fare l'imprenditore?
Ma certo, ci sono, sai quanti egiziani sono diventati imprenditori aprendo delle pizzerie, ad esempio?
No, ma perché vuoi attribuire a un immigrato il destino che tu dici di lavori umili o di lavori cosiddetti umili?
No, perché siccome spesso dicono, non io, ma amichetti vostri, dicono guarda, vengono qui, viene un'immigrazione con bassa qualificazione e quindi non ce ne facciamo nulla, dicono.
Ma certo, anche questo, certo, anche
allora,
questo.
Io allora, dico, Parenzo, se fosse lì. Vero questo, se fosse vero questo, benissimo, allora li formiamo e li facciamo andare a lavorare.
Li formiamo.
Ma come li formiamo, Parenzo?
Ciao Giorgio, aspetta, ciao Giorgio, ho capito benissimo. Anna, dimmi Anna, eccola qua.
Ciao Giuseppe, senti, allora io più sento Parenzo, eccola. E più, comunque grazie per il consiglio, io ci andrei a portare i bambini, però tu devi andare per le strade di Roma e di altre città a raccogliere la merda di questi che vengono, questi condor negri.
No, 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 calma, non è che...
No.
Non è,
questo,
scusa Anna,
io nessuno.
Nessuno,
sono
ma questo lo sappiamo.
È diventata disumana.
Vai a raccogliere le porcherie.
No, no, però scusami, Anna, non è che giù un attimo, non è che scusami un attimo, non è che cagano per strada solamente gli immigrati.
Ma per carità,
anche...
No, a parte che non lo fanno per strada, lo fanno dentro i centri dove sono, dovrebbero starne in 50, in 100. Ma non è perché sono neri.
C'era qualche povero, ma adesso, allora, siccome c'è qualche povero,
guarda
italiano,
che se tu esci da uno stadio dopo una partita, vedi questi tuoi amici di ultras che si sono scolati pinte di birra.
Cosa vogliono? Vogliono il caos, vogliono la guerra civile. Io non ce la faccio. faccio più, ci stanno spendendo come limoni.
Ma perché uno che scappa dovrebbe volere la guerra civile?
Grazie
perché?
Allora li dobbiamo mantenere. Voi non avete pietà degli italiani.
Il cibo è aumentato per colpa dei migranti.
Allora, calma.
Non avete pietà di noi.
Calma, Anna, tu devi stare molto calma. Però so che sei molto avvelenata per il fatto che il governo Meloni, che pure hai votato, non
ma sono
riusciti.
Le 8:10, sì. È l'ora della cena. La gente normale non chiama questa trasmissione alle 8:10. Accendi la televisione, guardati il TG della 7, se no il TG 1, quello che ti pare a te. Io ti dico di guardare il TG della 7, ma se tu non vuoi, guardane un altro. Mangia i tortellini in brodo, mangiati un bollito, beviti mezzo bicchiere di vino, ma non rompere i coglioni dicendo delle follie.
E dopo devi nutrire, dopo nutrisci meglio di me.
Però
no,
scusa,
Assenia.
Anna, perché
la von der Leyen ci sta prendendo per il culo da 2 anni, viene qua, va a pranzo con la Meloni, si riempie la pancia del buon cibo italiano.
Vabbè, adesso lasciamo perdere la signora von der Leyen.
No. E ci dice, ma perché italiani, sono 3 anni che ci dice no, l'Europa ci deve aiutare.
Dunque, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Blocco navale, che bisogna fare? Sparare?
Lungo il perimetro dell'Italia, tutto l'esercito, poi noi abbiamo i nostri servizi segreti che nulla hanno da invidiare a quello italiano. Sì, nelle strade di Roma dobbiamo mettere l'esercito ai confini, lungo il perimetro dell'Italia, non deve entrare più nessuno. Beh. Sono 30 anni che accogliamo, non ce la facciamo più. Quando io vado in palestra, passo per un parco, ci stanno
pure in palestra, la vedi, ha troppo tempo libero, troppo tempo libero.
No, ho capito benissimo.
Ma non cambiare discorso, bello, non spostare il...
Cioè tu hai paura a girare per strada? In che quartiere abiti a Roma, Anna? Scusami, in che quartiere abiti?
Io sto alla parte est di Roma.
Cioè,
io vado
che quartiere
Talenti,
è? Che quartiere è?
Tra la Nomentana e la Tiburtina, vado a Talenti in palestra. Allora c'è questa palestra che bisogna entrare in un parco, ci sono dei muretti pieni di questi condor negri.
No, ma ho capito, ma che vuol dire? Ma sarà
razzismo,
gente. No, ha detto negri.
Beh, è razzismo.
Ma non è razzismo, ha detto che sono neri, diciamo, come vuoi.
Ma
non
pensa
è...
loro cosa dicono vedendo lei.
Cioè,
pensa
dici,
cosa dicono loro vedendo lei.
Dici, cosa dicono?
Ah, non lo so, ma dicono: guarda questa, guarda sta vecchia matta.
Non lo so che dicono che
squinternata.
Scappano loro. Cioè, tu dici, se sentissero per esempio la voce di Anna, secondo te che cosa farebbero?
Ma scapperebbero loro a gambe
allora
levate.
Mettetemi a Lampedusa, così se ne vanno tutti. Io sto pregando per il prima che loro partono. Il mare, forza.
No,
10,
no, fermi. Basta. Non si augura la tragedia a nessuno. La tragedia non si augura a nessuno. Oppure ha detto semplicemente Anna che magari il mare mosso può far rinunciare qualcuno.
C'è
alla
già
partenza.
Stato. Rinunciare c'è già stato e ha ucciso quel mare. Ha già ucciso.
Ciao
quel
Anna.
Mare.
Ciao. Mattia da Forlì, vai Mattia. Mattia, dimmi. Mattia.
Ciao Giuseppe.
Adesso fra poco chiamiamo un signore. Sì, scusa Mattia, volevo anticipare una telefonata che faremo fra poco. Un signore sul pratone di Pontida l'altro giorno che aveva un cartellone dietro, un tale, abbiamo fatto sentire credo anche degli audio, che si chiama Ghidini, tale Ghidini, che è un imprenditore peraltro, in cui dice che bisogna vendere Lampedusa, Ghidelli, vendere Lampedusa agli stranieri, all'Africa, non so a che cosa, ad un altro paese, è a favore ovviamente del blocco navale. Mattia, dimmi, vai.
Ciao a tutti, io mi chiamo Mattia Siboni, sono un giornalista praticante ed ho subito un'aggressione social terrificante per aver difeso la mia ragazza da persone come voi.
In che
come
senso?
Voi, esclusione fatta per Parenzo.
Cioè in che senso?
Esclusione fatta per Parenzo. Stavo camminando per le vie di Bologna serenamente con la mia ragazza finché nell'arco di 100 metri abbiamo incontrato 3 vecchi bavosi di merda. Di merda.
Vabbè, che hanno fatto?
Che hanno iniziato a squadrarla con gli occhi del crimine.
Ma squadrare, calma. Squadrare una persona e guardare una persona non è un reato però.
Però con quegli occhi del crimine sì. È famedico,
sei pazzo, siamo arrivati alla condanna dello sguardo.
Uno,
non ho capito.
Giuseppe, uno addirittura si è girato su se stesso per fissare il culo a lei che potrebbe essere sua nipote.
No, ma scusami Mattia, però abbi pazienza, io non so che cosa. Se questi qua non hanno fatto nulla, non hanno nemmeno detto una parola, e che cazzo vuoi fare? Scusa, non ho capito. Guardano, ci sarà il diritto di guardare o no? Di avere la bava alla bocca,
ma
adesso manco quello.
Ma ogni sguardo è il suo peso, Beppe. Ogni sguardo è il suo peso. Lei ovviamente si è sentita turbata da questa scena, ma il problema
è turbata dagli sguardi. Turbata dagli sguardi adesso. Turbata dagli sguardi.
C'è chi ha l'eco ansia e questa è turbata da... come del 90% degli ascoltatori, risiede nella narrativa patriarcale che tu, Crucio, tu hai continuamente legittimato.
O stai fingendo,
cos'è la narrativa patriarcale?
O stai facendo finta, caro Mattia.
Le ragazze oggi scelgono di non uscire di casa per paura di essere molestate anche con lo sguardo. Non puoi negarlo.
Ma quale? Ma non diciamo cazzate.
È una narrativa che hai sposato tu, Beppe.
Ma io non ho sposato alcuna narrativa. Figura, io sono contrario a qualsiasi tipo di violenza. Però lo sguardo, amico mio, no. Lo sguardo non ci siamo. Ciao, Mattia. Chiamiamo questo Ghidelli, Ghidini, di non so che.
Pronto?
Ghidelli, amico mio, sono Cruciani, come va?
Ah sì, come la zanzara.
Come stai? Io devo dire la verità, l'idea di cedere Lampedusa all'Africa è un mio vecchio sogno.
Mamma mia.
Dunque, su questo sono d'accordo con te.
Ma io sono per il blocco navale.
No, ma c'è. Vabbè, oddio, hai anche detto trasferiamo gli abitanti di Lampedusa in Sicilia e diamo Lampedusa a un paese africano. Adesso
gli costruiamo una villetta a ogni lampedusiano, ci costa meno che.
Ma che stupidaggine!
Ma che stupidaggine!
I lampedusani, a differenza,
no, questo
non
è Parenzo,
so
è Parenzo, è Parenzo. Scusami, amico mio, tu stai parlando, Livio, di invasione. Confermi, è un'invasione secondo te, no?
No, è di più di un'invasione.
Cioè, che cos'è? Una guerra?
È un atto di guerra.
Ma visto che ormai non si può più prendere un treno, non ci si può muovere più nelle città dopo una certa ora in certe zone, penso che sia più di una guerra. Quando c'è la guerra c'è il coprifuoco. In Italia non c'è il coprifuoco e non siamo più liberi di muoverci come vogliamo.
E dunque che bisogna fare? Che bisogna fare secondo te?
Ma secondo me va fermata questa immigrazione il prima possibile, perché
anche con le cattive qui, dici, anche con le cattive
copiamo quello che fanno gli australiani, non è che ce ne niente.
Eccoci
ma
qui.
L'Italia non è l'Australia, è una penisola.
Dimmi Livio, dimmi che stavi dicendo.
No, voglio dire, ma anche nel nostro piccolo, io purtroppo ho avuto la sfortuna di abitare a 30 km dalla Svizzera e dunque avere a che fare spesso con la Svizzera. E impariamo anche da loro, come fanno anche loro. Basta andare a fare 30 km, è un altro mondo, si prende i treni senza nessun problema.
Scusami Ghidelli, tu che pensi della cosa? Che pensi delle ONG?
Le ONG sono delle organizzazioni di gente, dei lazzaroni, innanzitutto di lazzaroni.
Sì, dei lazzaroni.
Di gente che nella vita non ha fatto niente, non è stata in grado di far niente.
Ma come si permette?
E si rifugia dietro questo pensiero di aiutare
lazzaroni.
Il mondo. Ma basta vedere anche solo le sembianze, non si lavano neanche.
Come si permette?
Ricordiamoci un po' la racchetta quando l'abbiamo vista.
Che livello!
Con i capelli puzzolenti.
Ma cosa te ne frega a te come è vestita la racchetta? Ma tu sei maleodorante. Ma che te ne frega? Te sarai pieno di birra lì a parlare di cose che non sai.
Basta guardarle in faccia, come sono vestite, come si atteggiano, come anche solo la cura personale che hanno di se stessi per capire che persone sono.
Vabbè, ciao Livio, ti saluto, ciao,
buona serata, ciao.
Pazzesco.
La Zanzara.
Giuseppe, una cosa volevo chiederti, ma tu fondamentalmente uccideresti un animale? Che sia un pulcino, una paperella, un orso, un lupo, ma tu lo faresti? Cioè voglio dire, tu spontaneamente prenderesti un fucile guardandolo e rispareresti addosso? Solo questo io mi stavo domandando. Io ti giuro, io penso che tu non lo faresti proprio, tu come personaggio, tu non lo faresti.
that mentally created me.
Molto bene, molto bene, molto bene. La risposta che do a questo cretino è sì, non sono addestrato per sparare agli animali. Sono addestrato per altre cose, per fare questa trasmissione radiofonica, caro David, per fare altre cose, è il mio mestiere. Non ho mai sparato in vita mia, ma non avrei problemi tranquillamente a prendere lezioni di tiro e sparare ad un animale se necessario, oppure se voglio divertirsi. Si può sparare a un animale anche solo per divertirsi. Ma si può dire questa roba qua senza essere tacciati di crudeltà? Perché se uno dice una cosa del genere, però esiste il divertimento. Perché tu adesso sei contro la caccia, sei diventato anche contro la caccia.
No, io sono uno, io personalmente
si può uccidere,
non andrei
un
a sparare
per
un animale,
diletto,
ecco,
ma non un animale, ecco, a cazzo di cane, non... nei posti dei posti che sono, cioè non è che
ma
uno,
io non lo farei, io non lo farei,
ma non è che non lo faresti
e
per...
non capisco quelli che lo fanno, cioè, ma non è, tutto,
cioè,
qua
ho capito, ma quelli che lo fanno per diletto non li capisci. I cacciatori per diletto non li, che sono la maggior parte, non
ma
è che...
oddio, quelli che passano la giornata lì nelle tenute di caccia, no, con la pistola.
Mio zio, che per fortuna è morto, sennò sarebbe minacciato, eccetera. Mio zio, pace all'anima sua, andava a sparare passando ore e ore a delle anatre in Africa, in Madagascar, sono stato anch'io con lui, e passavano ore ed ore, ore ed ore a contatto con la natura, in dei posti meravigliosi, aspettando che arrivassero questi animali per sparare. Adesso non ricordo se erano anatre
o altro. Ma non lo so, io preferirei stare.
Ma non
stare
è che le
con...
mangiavano dopo, c'era il gusto.
Ma no, io piuttosto
attesa,
che sparare alle...
il gusto,
ma ho
dell'attesa,
capito,
di
ma
vedere,
io piuttosto
di
che stare lì a sparare alle anatre, preferirei stare libro, con mia moglie a bordo e piscina a sorseggiare un aperitivo fare? E a leggermi un libro.
Ma non sono disumani, non so perché. Li considerate disumani questi qua? È il giusto equilibrio che ci vuole tra l'uomo che si può permettere di sparare e l'animale che
diverso,
è molto più selvaggio dell'uomo. L'animale è molto più pericoloso dell'uomo.
Diverso è invece ad esempio la caccia alla volpe nelle tenute della regina d'Inghilterra, cioè la caccia alla volpe,
che cos'ha di più figo,
a cavallo,
cosa?
Sì. A cavallo con
allora?
Quello forse ha già più fascino, anche se anche quella non la farei, non allora parteciperei alla caccia,
allora,
alla,
caccia
volpe.
Alla volpe invece, che è proprio una cosa totalmente goliardica, invece quella va bene. Ma abbiamo qui una storia straordinaria che ti voglio raccontare, sarei anche felice di questa ospitata, della presenza di questa persona che è qui davanti a me, lo saluto, si chiama Danilo Ragona, è un imprenditore disabile che ha creato una cosa straordinaria per se stesso e forse anche per gli altri. Buonasera, signor Ragona.
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera, eccoci qui. Allora, c'è un rimbombo naturalmente, ma adesso rimedieremo a questo rimbombo, altrimenti mi incazzo. Lei è rimasto disabile a 21 anni per causa di un incidente stradale, giusto?
Sì, esatto, dammi del tu, Giuseppe.
Sì, ti do del tu, assolutamente. Rimbombo ancora, ragazzi, o mi incazzo o risolvete questo problema oppure mi incazzo come una bestia. Allora, a 21 anni per un incidente stradale molto grave, cioè evidentemente sì, cioè...
paraplegia, mi sono retto la schiena a livello dei pettorali.
Che cos'è che tu senti o non senti oggi?
Diciamo dai pettorali in giù ho perso quello che è la sensibilità e la mobilità, ma il corpo è vivo, quindi ho dovuto riacquisire nuova conoscenza del mio corpo. Dico sempre che sono come tornato bambino e ricresciuto con un corpo diverso e quindi ascoltato di nuovo nuove sensazioni per ristabilire un equilibrio in questa nuova dimensione.
Come fai a mettere in moto le parti più basse del corpo?
Le parti più basse del corpo fortunatamente funzionano in modo indipendente, quindi il corpo è vivo e quindi ci sono delle contrazioni, delle spasticità muscolari, e nel caso ad esempio di un'erezione, no?
Che tanto di quello parleremo.
Vogliamo parlare, e in questo caso diventa indipendente, cioè un vaso...
Cioè tu senti l'erezione? Non ho capito.
No, non la sento.
Il tuo cazzo è vivo,
esatto,
il tuo
corpo è vivo e si stimola attraverso toccandolo, quindi si stimola semplicemente al tocco, ma no, tu puoi anche pensare alla nonna che ti porta la pasta, puoi pensare ad altro
lui cosa interessa?
No, aspetta,
cosa,
calma, lui ha inventato una cosa per dare perché il sesso per i disabili sia più semplice. Adesso io la riduco così, ma effettivamente è così, ha brevettato questa cosa che presenterà tra pochissimo all'Expo Casa a Torino.
Esatto.
Sono delle sedie, sono degli strumenti che rendono più facile il sesso per una persona come lui, persone che hanno delle difficoltà come lui. Però io voglio tornare a questa cosa qua. Sì. Cioè, tu hai un'erezione
incondizionata, cioè puramente fisica, e quindi
che ovviamente dipende da quello che vedi, da quello che senti.
No, dipende che il corpo diventa indipendente, quindi e siccome è vivo ha una sua indipendenza attraverso lo stimolo, quindi
non è che se tu vedi una figa ti ecciti.
No, mi eccito, ma non ho un'erezione.
Non è un'erezione.
No.
è indipendente da quello che c'è all'esterno.
Esatto, quindi l'erezione ce l'ho solo se vieni toccato. La cosa positiva, diciamo, qual è? Che
solo se vieni toccato.
Solo se vengo toccato.
Cioè, se una donna ti tocca, sì, se tu hai una fidanzata?
Insomma, sì, se lo paciocchi, insomma, sì, ho un'erezione. E quindi,
cioè, se stai davanti a un film, se immagini qualcosa, eccetera, non hai mai un'erezione.
Non ho un'erezione.
Questo è causato dall'incidente che hai avuto.
Esatto,
immagino.
Perché tu immagina che il midollo spinale è come se fosse un cavo elettrico che dalla testa parte e manda segnali al corpo, oppure li riceve anche. Quindi
e questo
dolore,
è stato compromesso.
Esatto,
diciamo.
Questo è stato compromesso. Ma proprio per il corpo vivo, ti faccio un esempio: se tu mi butti una secchiata d'acqua bollente sulle gambe, io non la sento, ma le gambe, i muscoli si contraggono, ti danno un segnale.
Tu quando ti toccano, diciamo, le parti intime, che sia il sedere, che sia il pene, che sia il pisello, chiamiamolo come volete, non senti, però hai l'erezione, cioè tu non senti la sensazione dell'erezione.
Perché
non
è un vasodilatatore, quindi praticamente il movimento provoca un'erezione che è incondizionata dalla tua volere. No?
Non c'è qualcuno che ti ha, diciamo,
questo nel caso della mia lesione, perché poi ognuno è
Nel caso tuo, non c'è qualcuno che ti ha in qualche modo. Non c'è una scoperta che ti ha permesso di sentire qualche cosa nel rapporto sessuale, nella masturbazione, cioè tu ti masturbi, immagino di sì.
No, perché no? No, ma perché non ho più un'esigenza fisica di avere un'eiaculazione, perché non sentendo non arrivo a un'eiaculazione.
Cioè non eiaculi mai?
E infatti al dottore, quando ero in ospedale, io ho detto, dottore, io stavo al tempo con una ragazza, ho detto, ma come faccio ad avere un'eiaculazione? Che vuol dire eiaculazione? Vuol dire anche una famiglia, no? Quindi quindi lì ho scoperto un vibratore medicale che appoggiandolo sul glande mi provocava un'erezione, e lì mi si è aperto il mondo, perché ho detto, pensa il corpo quanto non lo conosciamo, è un oggetto perfetto che appunto grazie a questa vibrazione mi ha permesso di avere un'eiaculazione. Quindi io cosa ho fatto?
Bella.
Ho fatto una ricerca di vibratori sex toy e ho cercato una vibrazione simile a questa cosa, e io in sostanza uso con la mia partner lo stesso vibratore con cui faccio divertire lei, poi lo uso per avere un'eiaculazione.
Bellissimo. Cioè, ma poi l'eiaculazione avviene poi concretamente o no?
Sì, certo, quando poi la senti, capisci, quindi riacquisisci delle sensibilità che sono totalmente diverse. Io fino a 21 anni ho scoperto la sessualità, diciamo, da normodotato, e quindi so fare un confronto, no? E quindi,
però tu riesci ad eiaculare solamente con un aiuto?
Solo con un aiuto, in questo caso con questa vibrazione.
Quanti anni ha la tua fidanzata?
La mia fidanzata ne ha più o meno una trentina.
E tu?
Io ne ho 45.
45. E lei è normodotata, diciamo, possiamo dire.
Sì, sì. Io mi sono anche sposato e separato con una donna normalissima.
Ottimo,
quindi
una vita normale.
Devo dire che dopo che ho fatto quella domanda al mio medico, mi è cambiata la vita. Quindi ho riscoperto una mia nuova dimensione di sessualità. E quindi ho scoperto che grazie anche alla tecnologia questa cosa l'ho ridimensionata. Anzi, ho scoperto che tramite la sicurezza prima di tutto conosce il proprio corpo, questa cosa è diventata anche una situazione che provoca molto eccitazione, erotismo.
Scusa, perché questa cosa della masturbazione? Perché tu dici che ha la sensazione, ti ecciti però non ti masturbi? Non ho capito.
Perché
non ti diventa duro se ti masturbi? Sì?
No, sì, se mi tocco tutte le volte che ti attacco.
Però tu dici, non essendoci l'eiaculazione, non te ne frega niente.
Ti
non
dico
senti,
qual è la cosa, ci
senti.
Sono i pro e contro. Ti dico qual è i pro e contro.
Allora, questi dettagli? Perché
è importantissimo. I dettagli sono fondamentali, perché la sessualità delle persone disabili, che poi naturalmente ci sono disabili e disabili, lui ha avuto un certo tipo di incidente, altri ce n'hanno altri, eccetera, è fondamentale, è un tema fondamentale, e lui ci sta dicendo come ha risolto i suoi problemi riguardo alla sessualità,
fa solo che piacere.
Allora, ascolta questa cosa sulla masturbazione, che è interessante.
Allora, praticamente cosa succede? Che ho scoperto appunto proprio con questa mancanza della sensazione, che in effetti in realtà tutti quanti decidiamo il piacere con la nostra testa, è la nostra testa che decide il piacere, quindi l'orgasmo diventa condizionato dal nostro volere, dal nostro decidere. E quindi ho scoperto, fortunatamente, quindi per quello che ho avuto anche dei bei rapporti intimi con persone che mi sono, anche per quello che dicevo prima, sposato, perché ho scoperto che il dare piacere in realtà è quello che mi eccita tantissimo. No?
Dunque, la cosa, diciamo, in solitario non te ne frega nulla.
Che frega niente,
tu oggi ti masturbi.
È come si suol dire, è proprio da segaiolo.
E vabbè, se tu oggi ti masturbi, non senti nulla,
no,
e non eiaculi.
No.
Benissimo, fermi tutti, fra poco ci farà vedere che cosa ha scoperto, cioè che cosa ha scoperto, che cosa ha realizzato, ed è un modo per trombare meglio, diciamola tutta, cioè un modo per avere una penetrazione completa senza dipendere dall'altro, diciamo, con movimenti autonomi. Fermi tutti.
La zanzara.
Ieri la Greta ti ha asfaltato, così la smetti di giustificare sempre chi ha voglia del cazzo con la scelta di vita. Hai rotto i coglioni, Cruciani, son zoccole.
È regolare.
Allora ragazzi, siamo qui con una persona straordinaria, stavo continuando a parlare durante l'intervallo. Danilo Ragona, disabile, imprenditore, tra l'altro imprenditore di cose che riguardano, di cose che riguardano la, la disabilità in questo caso, no? È diventato disabile a 21 anni per causa di un incidente stradale e ha inventato una sedia per fare l'amore, perché sostanzialmente essere disabile non vuol dire rinunciare alla vita, perché poi questo è il punto.
Ma ci manca.
Questa sedia si chiama Intimate Swing. Intimate. Lui adesso è seduto su questa sedia, abbiamo fatto un passaggio, diciamo, e ci spiega adesso a cosa serve fondamentalmente, perché tu quando trombi, quando scopi con la tua fidanzata o con altre persone, non so con chi trombi, immagino che sei monogamo, non so, sei monogamo, cioè stai con la tua fidanzata oppure hai fatto delle
è capitato digressi. In qualche avventura, però in questo momento
sei monogamo, sì. Allora, e quando trombi in che posizione normalmente assumi?
Ma intanto la sedia che ho progettato e sviluppato non vuole essere l'ausilio anche per avere una vita intima sessuale, come dire, sono in carrozzina e mi arrabatto su divani, letti o sedie, diciamo, la
soluzione. Però immobile.
Sì, con movimento,
senza poter spingere.
Senza poter spingere con il bacino, quindi avere il movimento. Allora, come dire, desideravo ritrovare la posizione, la pecorina mi è sempre piaciuta, quella come anche altre
cioè,
posizioni.
Prima di 21 anni ti piaceva molto la pecorina.
Non sono cambiato, è cambiata, non si muovono più le gambe, ma la testa continua a desiderare quello. E quindi questa sedia che ho progettato ha un movimento, un dondolo che ha un movimento orizzontale.
Sì,
no?
Facciamolo un po'. Per chi vedrà sulla web, lui sta facendo con le gambe che non sono quelle di 21 anni.
Non muovo neanche gli addominali, quindi è proprio un movimento che faccio proprio solo con le spalle e si muove. Ma
ci vuole la forza o no? No,
io non ho gli addominali neanche che mi funzionano, quindi se posso farlo io lo può fare anche in una situazione di diversa mobilità. Ma il classico dondolo di solito ha un movimento a sorriso e quindi questa cosa non è possibile con un classico dondolo, perché va su e giù, tocchi con le ginocchia, invece questo qua, avendo questo movimento orizzontale, puoi avere una, con lei quando è in ginocchio davanti a te, puoi avere una penetrazione che è perfetta. Poi c'è là anche un lettino che puoi mettere davanti a lei, che si apre e si chiude molto leggero, e vengono fuori anche qui tantissime altre posizioni. Quindi,
ecco,
come
qual
dire,
è la posizione che puoi fare con questa sedia qua? La pecorina che tu adori, naturalmente, cosa che fai, insomma, tu lo fai, cioè con la tua fidanzata, lei si mette la pecorina là sotto e tu muovi il bacino, muovi il bacino e fa avanti, avanti e indietro così, cioè riesci finalmente a dare i famosi colpi.
Sì, oltretutto è il contrario, anche lei tante volte si siede, lei qui, e io sono messo sul divano, quindi lei controlla con le gambe e decide lei, quindi mi piace anche il fatto che lei abbia la sua di indipendenza e voglia di gestire lei anche la penetrazione, che è sempre invece poco, e io sono bello comodo sul divano
ma quello lo fai senza sedia,
benissimo,
però
benissimo.
No, lei si mette sopra di me, invece è diverso, lei che spinge con le gambe e ti penetra appunto con questo movimento, quindi mi piace pensarlo che questo non è una sedia solo per, diciamo, al maschile, ma può divertirsi anche una donna o anche diverse modalità di
sessualità,
oppure addirittura ti puoi girare anche al contrario, è stata una bellissima esperienza, io ero sul divano, lei è girata al contrario e l'ho presa da dietro, quindi proprio abbracciata e la spingevo verso di me, c'è una roba
che riuscivi a spingere solamente
di farsi nuova queste posizioni.
Esatto, cioè quando eri in carrozzina non pensavi le posizioni
di nuovo delle belle trombate di questo genere, ma
vedi, la tecnologia in questo caso serve a creare felicità, cioè crea la felicità, la felicità di Danilo che è in piccole cose che sembrano piccole ma sono importanti. Non fare più, cioè sostanzialmente tu sognavi la pecorina, dici come faccio a rifare la pecorina, cioè come faccio a mettere una a 90 e spingere io, perché in teoria tu lo
potrei,
e da qui nasce questa questa sedia, diciamo. La sedia nasce dall'esigenza di una bella pecorina.
Però, come dicevo prima, la volontà non era quella di fare l'ausilio anche per, perché si trova un'altra soluzione. L'ho fatto diventare in realtà una sedia che ho anche brevettato come prodotto di design. Quindi questo è un dondolo d'arredamento che puoi personalizzare, fare imbottito in plastica trasparente, in legno d'arredamento. Quindi tu puoi stare in cucina con gli amici al tavolo a berti una birra, oppure davanti al computer, e poi tiri giù, perché ha un pistone a gas sotto la seduta, quindi devi abbassare la seduta.
Ma quanto costa una sedia del genere?
Ma si aggira in circa, da partire più o meno dalle 700 euro.
Se presi
i prodotti di design,
già hai ordinazioni?
A partire dal 30 settembre.
Benissimo, facciamo un grande spot a questa cosa. Se una persona che è totalmente disabile, o totalmente che ha una disabilità importante.
Solo, secondo me, qua se ti siedi anche tu, ti diverti un casino, ne sono certo.
Dici?
Sì, assolutamente.
Mi posso sedere pure io.
Datemi
un po' quella sedia là per sedermi. Datemi la sedia un attimo.
Secondo me
scusa se lo dico a te, se però può sembrare, come dire, non particolarmente elegante, ma ancora io riesco a spingere.
Sì, ma quando si metti sulla lavatrice, non è che è la lavatrice, scegli un oggetto diverso per divertirti con la tipa.
C'ha ragione pure lui.
Tante volte la tipa sceglie questa seduta perché è puramente divertente, stimola la creatività, e quindi noi dobbiamo andare in quella direzione, non nel riuscire a...
Datemi sta sedia, mettetemela qua dietro sta sedia, mettetela un attimo qua.
Fatti un giro.
Sì, no, mi faccio un giro sulla sedia un attimo, eccolo qua, mi faccio un giro sulla sedia, vediamo un po' se riesco a spingere bene la sedia, per spingere bene, vediamo un po' se può funzionare. Cioè tu dici anche in vecchiaia, diciamo, anche se uno non riesce a spingere bene.
Che vecchiaia, anche a 20 anni, stai tranquillo che i miei amici che l'hanno provato a 20 anni mi dicono: no, troppo divertente, lei si diverte un casino, ci ficchiamo dei colpi che non si capisce. Quindi in realtà è sempre mentale anche il divertimento.
Bellissimo. Allora Danilo, cosa ti dicono i perbenisti di questa roba qua? Cioè i perbenisti che dicono che i disabili in fondo... Cioè tu sei a favore per esempio del fatto che un disabile debba avere un'assistenza a livello anche di prostituzione? Cioè io sono a favore per esempio che lo Stato paghi le prostitute e i disabili, posso dirti?
È diverso, non è... questo è un altro discorso. Cioè,
lo so che è un altro discorso, però secondo me...
Nel Nord Europa è più detta come assistente sessuale.
Chiamata spesso... Sì. Succede che sono i genitori ad aiutare alcuni disabili a fare sesso, sono costretti. Invece lo Stato, che spende tanti soldi per non fare un cazzo, dovrebbe, e spreca tanti soldi, dovrebbe aiutare i disabili ad avere attività sessuali con delle collaboratrici, d'accordo, delle associazioni, ma anche con delle prostitute. Io conosco un sacco di gente che porta i amici disabili eccetera a zoccole, a prostitute.
Sì, ma questo va benissimo, questo è sacrosanto, questo è meraviglioso.
Chiunque di noi non viva la sessualità in modo sereno ne determina una conseguenza di stato di attività, di rapporto sociale che è negativo.
Ma questo è un messaggio
nel lavoro,
bellissimo,
nella vita quotidiana
davvero,
e in qualsiasi attività sessuale.
No, ma voglio dire,
questo è un bel messaggio. È la morbosità di Cruciani nel chiederle esattamente quella posizione, quell'altra.
Ma perché non ho capito? Non posso. È questo il punto. Cioè, il punto è proprio questo: che non bisogna utilizzare con un disabile linguaggi diversi da quelli che si utilizzano con persone normodotate.
Ma no, nessuno lo utilizza. Ma forse non hai capito. Io non è che c'è. Siccome c'è l'amico disabile imprenditore straordinario.
Mi puoi dire, Danilo, quand'è che tu e Iaculi? Non ho capito bene ancora questa. Quando è che è Iaculi e quando è che non è Iaculi? Cioè tu eiaculi solamente con un sex toy?
Sì, esatto, sì. E lo faccio esclusivamente tendenzialmente per un piacere che sia anche un po' quello fisico, ma è sempre quello mentale di vedere.
Quando trombi non eiaculi.
Di vedere anche la felicità contraccambiata, perché di nuovo non è bello se c'è una
Quando trombi non eiaculi.
No, tendenzialmente questa è la cosa positiva. Ti porto cos'è la cosa positiva in questa cosa, che proprio perché è un'erezione incondizionata, la cosa positiva è che può durare per tutto il tempo che tu mi paciocchi, no? Quindi
utilizzi
secondo me posso fare delle buone competizioni con Rocco, perché Rocco a un certo punto deve venire, invece non avendo questa cosa secondo me la gioco alla grande.
Scusa un attimo, ma tu sei molto attivo ancora sessualmente, cioè a livello
assolutamente sì amo,
utilizzi pastichette, cose di questo tipo?
No, al momento fortunatamente è proprio per questo motivo che...
Quanto
non
ti può durare un'erezione?
Ma un'erezione può durare anche con l'ultimo rapporto che ho avuto, anche 3 giorni, diciamo, trombati.
3 giorni?
3 giorni di attività.
Cioè tua situazione ti ha aumentato addirittura rispetto a prima?
Assolutamente, perché non arrivi a un'eiaculazione. Quindi la cosa positiva è che puoi durare e quindi per quello che dico, quando il suo piacere diventa il mio. Perché quando, cavolo, riesci veramente a durare lavorare così cioè, tanto, tu... ti garantisco che sentirla venire più di 3, 5, capito, 6 volte in una giornata, ti posso dire che forse preferisco questa situazione che quando avevo 21 anni venivo una volta e poi forse se arrivavo a venire, riuscivo a venire due volte ero già un gre. E attenzione, e se duravo mezz'ora, scuola, qua Danilo... mi faccio delle trombate che durano veramente tempo e ti conosci e conosco il corpo stupendo.
Danilo Ragona, uno spettacolo assoluto, grazie, a presto. Italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.